Vediamo ora il nostro momento di lezione, che come sempre vuole essere un momento semplice, un taglio un po' sapienziale nel senso biblico del termine, perché abbiamo ciascuno di noi, penso ciascuno di noi, la ricchezza della celebrazione alle spalle. È un brano molto lungo, quindi tengo insieme la lettura del testo e le sottolineature. Vediamo fino a che punto arrivo, fino a che punto arriviamo. Ma come questa volta mi piace mettermi il più a lato possibile, perché appunto io cerco di metterci un po' la voce, ma la visione è lì, proprio con un brano come questo. E inizio subito la lettura, il commento. In quel tempo, passando, il Signore Gesù vide un uomo cieco dalla nascita. E i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Come sappiamo, in queste tre righe noi potremmo fare la lezione, la preghiera solamente su queste tre righe, che sono splendide. Il Signore vede. Importante, è un brano dove non c'è la guarigione di uno storpio o di un sordo o di un morto, ma di un cieco. Primo verbo, dopo quello appunto di transito, passando, noi abbiamo che c'è uno che vede, che è Gesù Cristo. Gesù Cristo vede. Lui vede. I suoi discepoli fanno un po' fatica. Tra l'altro non si dice, sapete che il Vangelo è preciso, Gesù e i suoi discepoli passando, immaginiamo che camminassero insieme, videro. Lo si dice solo di Gesù. Gesù vide. Chiaramente lo hanno visto anche gli altri, perché poi fanno delle domande. Ma è come se non lo vedessero. O se volete, se la loro vista fosse molto offuscata dalla paura, dalle preoccupazioni, teniamo presente questa parola paura, poi tornerà, per cui domande, guardando Gesù. Ma in questo caso guardare Gesù è sempre una cosa meravigliosa, ma mi viene da dire distogliendo lo sguardo dal cielo, che inquieta, che fa paura, come ciascuno di noi è inquietato e spaventato dai drammi della vita. E uno dei modi per difendersi è fare domande. Vediamo un atto di terrorismo tremendo in televisione, iniziamo a farci domande: ma com'è possibile? Ma perché c'è gente così cattiva? Tutte domande legittime, sono anche un po' una difesa, forse inevitabile. Ma Gesù non interessa la storia del peccato. Rispose Gesù: né lui ha peccato nei suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio, che sono quelle che poi vedremo. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che ci ha mandato finché è giorno, poi viene la notte quando nessuno può agire, perché di notte non si vede. Il tema è continuo, anche se quando ci sarà la notte più notte delle notti, che è la croce di Gesù Cristo, si fece il buio su tutta la terra, nessuno potrà agire, non potrà agire neanche più Gesù. Agirà il Padre nella potenza dello Spirito e sappiamo cosa succederà. Dopo la notte più notte ci sarà il giorno più giorno, che è la risurrezione, tra l'altro è la Pasqua verso la quale camminiamo. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, poi viene la notte quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra. Noi ci siamo abituati, fa senso. Provate solo a pensare se io osassi, in un momento come questo, io che non sono Gesù Cristo, a sputare per terra e fare del fango con... Vi alzereste e ve ne andreste. Ma mi alzerei e ve ne andrei anch'io. La potenza del realismo del Vangelo. Si parte dal fango. Forse vi ricordate che già qualcun altro, un po' di anni prima, era partito dal fango per fare una cosa bella, è la ricreazione dell'uomo, non la ricreazione che si mangia la merendina. Interessante il linguaggio poi come va la ricreazione è diventata la ricreazione, ma passiamo avanti. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti alla piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò chi ci vedeva. Gustiamo la bellezza di... gli amici se ne vanno, ovviamente non per disprezzo, ma perché vanno a lavorare. Buon lavoro, eh? Guardate appunto, in realtà ascoltiamo, ma viene molto ad usare il termine vedere, questa semplicità. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Quattro verbi, una settina semplice. Provate a vederla in controluce rispetto alle domande complicate dei discepoli prima: ma lui è così perché ha peccato lui, i suoi genitori, il cugino del nonno di secondo grado? Invece va a lavarti alla piscina di Siloe. Vengono in mente quegli splendidi esempi di obbedienza di prima la Vergine Maria. Poi gli andò, obbedisce, si lavò, tornò, ci vede. Donaci, Signore, questa semplicità, che ne abbiamo bisogno, che non abbiamo neanche idea. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, continua, Giovanni sa il suo mestiere, avevano visto prima, poteva mettere l'avevano conosciuto, visto, insiste. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui, altri dicevano: no, è uno che gli assomiglia. Non ci vedono bene. Hanno 10 decimi, perché a quell'epoca la gente non aveva gli occhiali, poi non leggeva molti libri, che è quello che rende occhialuti il 75% delle persone presenti qui. Non vedono, ma si può anche capire. Vi racconto un piccolo episodio molto commovente che mi è successo il mese scorso, appunto sul vedere. Mi ha emozionato, mi viene la pelle d'oca. Io ho rivisto i miei compagni con cui ho fatto la maturità scientifica 36 anni dopo. Ho fatto la maturità nell'80, fate i conti. Ci eravamo visti solamente 2 volte, entrambe le 2 volte io per impegno non avevo potuto, per cui 4/5 di loro non li vedevo da 36 anni, alcuni a vista non li riconoscevo più. Ma appena iniziavano a parlare o si muovevano, li riconoscevo, perché riconoscevo la voce e la modalità di muoversi. È molto diversa la modalità di muoversi se uno è cieco o se uno ci vede. Quindi interessante questa notazione: quest'uomo è cambiato, è sempre lui, ma è cambiato, e per cui si fa fatica a metterlo a fuoco. No, è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Di solito è Gesù Cristo che dice sono io, ma qui c'è una partecipazione, c'è un inizio di partecipazione allo splendore di Gesù. Allora gli domandavano: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? E lui racconta. Egli rispose: l'uomo. Questo momento, giustamente, per il cieco che ci vede, e che però, attenzione, proviamoci a immaginare la scena in modo teatrale: lui non l'ha mai visto. A questo punto lui non l'ha mai visto Gesù, ovviamente, perché prima era cieco quando c'era di fronte, adesso non c'è più, non è più lì, ed è un uomo. Dice una cosa onesta: il cieco ha una grande bellezza, ha una capacità di aderenza alla realtà. Lui dice quello che può dire. Quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Silo e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Chiamo anche il peso a questo punto di queste tre parole. Lui all'inizio, la Chiesa, Agostino ha scritto pagine splendide raccontando la vicenda del battesimo attraverso questo brano, il passaggio da non catecumeno a catecumeno a cristiano. Questo dire non lo so, anche qui molto, molto onesto, non lo so. Cerco la pulizia, non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco, era un sabato. Qui potremmo fermarci, ma non ci fermiamo su questo sabato. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come avesse acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E vedete, è un po' la situazione della folla di prima, non ci vedono chiaro in questo momento i farisei, che può essere anche molto molto giusto e molto onesto nella vita. Se non ci vedi chiaro, non ci vedi chiaro. Interessante poi che cosa scaturisce dal non vederci chiaro. In questo momento non ci vedono chiaro. Giovanni lo dice, c'era dissenso tra di loro. Alcuni dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Ed egli rispose: è un profeta. È bellissima questa parola, perché prima era un uomo, adesso è un profeta. Il cieco si sta vedendo sempre di più. Tra l'altro, questo è segno anche del cammino interiore che sta facendo. Evidentemente anche lui sta pensando a quello che gli è successo, e probabilmente come anche i farisei ha molte idee, è confuso, però ci vede sempre un po' meglio, ci vede abbastanza. Prima c'aveva un decimo, adesso c'ha quattro decimi sufficienti per dire che Gesù è un profeta. Certamente Gesù è molto di più che un profeta, ma passo per volta, è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco. Guardate che qui fa venire i brividi, eh. Qui non c'è scritto che i farisei non credono che Gesù Cristo è figlio di Dio, che la Trinità sono tre persone e un solo Dio, che la Madonna ha concepito ed è madre ma è vergine. Non ci credono che sia stato cieco. È come dire: io non ci credo che dice un altro parlante. Cioè, ma apri gli occhi, guarda. No, non ci credo. Questo è la potenza della paura, eh. Un grandissimo autore, Michel de Certeau, grandissimo autore spirituale gesuita, in modo molto provocatorio una volta disse: il cristiano, per certi versi, è colui che non crede a ciò che vede. Intendeva tutto ciò che si vede nel mondo, la pubblicità, il mito del progresso, della ricchezza, della potenza, oppure il pessimismo dilagante, appunto accendi il telegiornale, stragi, massacri che ti portano a dire: ecco, nel mondo non schie. No, io non credo a quello che vedo, in questo senso, eh. E contemporaneamente il cristiano è semplicemente uno che crede a quello che vede, guarda bene e il Signore lo vede. Che tra l'altro, detto qua, in questo contesto di adorazione, e qui lo si vede negativo, questi qui non credono a un certo punto che quello lì era cieco. Che come dire: non credo che qui c'è il pavimento. Come non credo che qui c'è il pavimento? Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: e questo è il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai non ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco. E come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo lui all'età, parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero all'età, chiedetelo a lui. Non passi sotto i nostri occhi un particolare di questa cosa. Vi ricordate che all'inizio Gesù vede questo cieco. Non so se avete anche voi la sensazione che qui i suoi genitori, cioè papà e mamma, non lo vedono, ma in questo senso, non nel senso più profondo di Gesù, il miracolo, per carità, ma l'evangelista ti vuol dire, volevano evitare di essere buttati fuori loro due, se poi fa una brutta fine mio figlio, chi se ne importa? Cioè, non vi viene la pelle d'oca, soprattutto chi è genitore qua dentro? Cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? La paura. Cioè, non vedono più il loro figlio. Sempre sul vedere. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero all'età, chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore non lo so. C'è un legame in questo Vangelo tra il tema del vedere e il tema del sapere che è impressionante, ma la cosa bella, c'è già intuito, che il cieco quando una cosa non lo sa, il cieco, ma a parte che ora ci vede, non ha paura a dire non lo so, mentre poi vediamo nei giudei quanto il non sapere in quanto sei è fonte di inquietudine. Non lo sa, è rilasso. Sapete di quel mio carissimo amico, qualcuno di voi l'ho anche conosciuto, è già in paradiso, che in oratorio ai suoi ragazzi distribuiva questa maglietta con scritto: Dio c'è, non sei tu, rilassati. Che bello. Dio c'è, prima verità, seconda, non sei tu. E quindi rilassati, puoi anche dire non lo so. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore, vabbè, tra l'altro dicono una sciocchezza rispetto a Gesù Cristo. Qua gli rispose: se sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo, non mora l'osso, cioè potete dirmi tutto, ma io prima ero cieco e adesso ci vedo e non mi muovo. Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose: ve l'ho già detto. Inizia ad arrabbiarsi un po' anche lui, insomma, ve l'ho già detto e non avete ascoltato, perché volete dirlo di nuovo? Volete diventare anche voi suoi discepoli? Qui provoca, ma evidentemente è anche un po' stufo, ha già capito come va a finire e va bene. Allora, volete diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultavano. Anche qui diamo il peso giusto alle parole. Lo insultarono nella condizione, il mondo che stiamo vivendo è la vicenda dei martiri cristiani. Lo insultarono vuol dire molto vicino, lo ammazzarono. Vicende che noi vediamo ogni giorno nel mondo. Lo insultarono e dissero: suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè, noi sappiamo, ed agli, che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Eccolo qua. Non sappiamo di dove sia e quindi ho paura, e quindi non riesco a stare. Che cosa succederà a noi domani, dopodomani, fra un anno? Nel 2016 che ne sarà di noi? Lo sappiamo? No. Due possibilità.
o ci spaventiamo, perché la vita non è in nostro controllo, ma mica nel 2016, è già fra 5 minuti, oppure diciamo: Signore, sei tu. Noi non sappiamo, grande poeta che diceva, noi non sappiamo quale sortiremo domani, se lieto o scuro, forse non toccherà dure, eccetera, eccetera, eccetera. L'importante è il poter dire, non so, ma va bene ugualmente. E per loro non va bene per niente. Costui non sappiamo di dove sia, rispose quell'uomo. Proprio questo stupisce, che voi non sapete dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori. Qui è l'unica volta che il cieco dice sappiamo, forse non ci piglia. A volte Dio ascolta anche i peccatori. Però vabbè, passiamo anche oltre. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno onora e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo? Non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Altro passo che abbatte. Mentre gli altri sprofondano un po' nelle tenebre, e lui continua a fare dei passi, a partire da quello che vede. Quest'uomo viene da Dio. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati. Notiamo l'inclusione con l'inizio, eh? Chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché nascesse cieco? Sei nato tutto nei peccati. A volte sembra che l'unico sia Gesù Cristo che non sia interessato così tanto e fanaticamente ai peccati. Scusate lo sfogo a partire da questo Vangelo. Sei nato tutto nei peccati, insegna a noi. E lo cacciarono fuori. È il termine tecnico della scomunica. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, quando lo trovò gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è, Signore, perché io credo in lui? Come invece è aderente alla realtà. Tu lo hai visto. Lo vedi in quel momento lì per la prima volta. Per la prima volta. Tu lo hai visto. È colui che parla con te. Ed ecco che è arrivato. Ed egli disse: credo, Signore. Il punto di arrivo di questo splendido, luminoso brano del Giovanni. E ora noi, semplicemente, senza tante parole, magari certamente continuando a leggere il Vangelo, leggendo i testi che abbiamo, stiamo e guardiamo, sapendo che di per sé siamo arrivati dal punto di arrivo del Vangelo. Noi lo vediamo, siamo consapevoli di tutti i nostri limiti e quindi chiediamo a Lui di essere in grado di vederlo. Tra il vedere perfettamente Gesù, il non vederlo e saperlo, il non vederlo e non saperlo, almeno evitiamo la terza posizione.